Buongiorno a tutti, grazie Reno, grazie per la vostra accoglienza, è un piacere per me e per mia moglie essere qui in mezzo a voi, è già da tanto tempo che avremmo dovuto venire anche per vedere gli studenti dell'IFED, però meglio tardi che mai, è già da un tempo che ci pensavo. Non voglio tanto parlare di me, non sono abituato, non mi piace così tanto, se no per dirvi che, come potete sentire, sono francese, mia moglie Stefania è italiana e abbiamo vissuto in Inghilterra per tanti anni, dove ci siamo incontrati e siamo tornati in Italia per servire il Signore. Quindi sono uno degli anziani della Chiesa Cerbi di Trento, insegno all'IFED ed è un piacere per me condividere la parola di Dio questa mattina e condividere con voi quello che il Signore ha messo sul mio cuore. Vi chiedo di aprire la parola di Dio nel libro di Giosuè, nel capitolo 2. Leggeremo la storia di questa donna particolare, Rahab, il suo incontro con Dio. Giosuè, capitolo 2, leggiamo l'intero capitolo. Questa è la parola di Dio. Or Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Sittim due spie e disse loro: andate, esaminate il paese e Gerico. Quelli andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Rahab e vi alloggiarono. Ciò fu riferito al re di Gerico e gli fu detto: ecco, alcuni uomini dei figli di Israele sono venuti qui per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Rahab: fa uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese quei due uomini, li nascose e disse: è vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo di dove fossero. E quando si stava per chiudere la porta della città, all'imbrunire, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati, non so. Rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi aveva ammucchiato. E la gente li rincorse per la via che porta ai guadi del Giordano. E dopo che i loro inseguitori furono usciti, la porta della città fu chiusa. Prima che le spie si addormentassero, Rahab salì da loro sulla terrazza e disse a quegli uomini: io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi. Poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi, quando uscissi dall'Egitto, e quel che faceste ai due re degli Amorei, di là del Giordano, Sicon e Og, che votaste allo sterminio. Appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e non c'è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra, perché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra. Vi prego dunque, giuratemi per il Signore, poiché io vi ho trattati con bontà, che anche voi mi tratterete con bontà, tratterete con bontà la casa di mio padre. E datemi un segno sicuro che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutto quel che appartiene a loro, e che ci preserverete della morte. Quegli uomini risposero: siamo pronti a dare la nostra vita per voi, se non divulgate questo nostro affare. E quando il Signore ci avrà dato il paese, noi ti tratteremo con bontà e lealtà. Allora lei li calò giù dalla finestra con una fune. Infatti la sua casa era addossata alle mura della città e lei stava di casa sulle mura. E disse loro: andate verso il monte affinché non vi incontrino i vostri inseguitori. Rimanetevi nascosti per 3 giorni fino al ritorno di coloro che vi inseguono. Poi andrete per la vostra strada. E quegli uomini le dissero: Noi saremo sciolti dal giuramento che tu ci hai fatto fare se tu non osservi quello che ti stiamo per dire. Quando entreremo nel paese, attaccherai alla finestra per la quale ci fai scendere questa cordicella di filo rosso. Radunerai presso di te, in casa, tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Se qualcuno di questi uscirà in strada dalla porta di casa tua, il suo sangue ricadrà sul suo capo e noi non ne avremo colpa. Ma il sangue di chiunque sarà con te in casa ricadrà sul nostro capo, se uno gli metterà le mani addosso. Se tu divulghi questo nostro affare, saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare. E lei disse: sia come dite. Poi li congedò e quelli se ne andarono. E lei attaccò la cordicella rossa alla finestra. Quelli dunque partirono e se ne andarono al monte, dove rimasero 3 giorni, fino al ritorno di quelli che li rincorrevano, i quali li cercarono per tutta la strada, ma non li trovarono. E quei 2 uomini ritornarono, scesero dal monte, oltrepassarono il Giordano, andarono da Giosuè, figlio di Nun, e gli raccontarono tutto quello che era loro successo. Essi dissero a Giosuè: «Certo, il Signore ha dato in nostra mano tutto il paese, e già tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a noi». Questa è la parola del Signore. Una qualità importante per me nella vita è la puntualità. Non so se tu sei una persona puntuale. Le persone che sono sempre in ritardo ti costringono ad aspettare, e quindi la puntualità è una grande qualità. Però c'è una persona in questo mondo che è sempre puntuale ed è il nostro Signore. Il nostro Signore è sempre puntuale ai suoi appuntamenti. E la storia della salvezza, la storia di tutta la parola di Dio che abbiamo, è una storia fatta di appuntamenti. Potete pensare a alcuni appuntamenti che il Signore Gesù ha avuto durante il suo ministero: questo appuntamento con la donna samaritana, il suo appuntamento con Zaccheo. E questa storia straordinaria che abbiamo appena letto è la storia di un appuntamento che Dio aveva con una donna straniera, una donna speciale, una donna che viene menzionata nel libro della lettera agli Ebrei, capitolo 11, fra gli eroi della fede. Rab. E questa storia è molto sorprendente perché questa donna, Rab, appare nel nulla nel libro. Questo capitolo 2 nel libro di Giosuè non sembra molto importante nel libro. Infatti, se leggete il libro di Giosuè, se leggete il capitolo 1 e poi il capitolo 3, vedrete che questi due capitoli si seguono logicamente. Questo capitolo 2 è un po' un'interruzione. E poi il punto focale del libro di Giosuè è il popolo di Israele, è la conquista di Canaan, è la conquista della terra. Il punto focale di questo libro sono le promesse che Dio ha fatto a Israele e come Dio adempie queste promesse. Il punto del libro non è certamente una donna straniera, una prostituta cananea. E quindi perché questa storia è nella Bibbia? Perché questa storia è in questo libro di Giosuè? Perché questa donna ha 2 cose da insegnarci questa mattina. E questo è il titolo del mio sermone, se avete visto sul foglietto: la vera fede nel vero Dio. Questa storia ci insegna 2 cose. Cosa significa? Cos'è la vera fede? E chi è? Com'è il vero Dio? Io penso che questo siano fra i 2 punti fondamentali della nostra fede. Non ci sono molte persone su questa terra che adorano un falso Dio, adorano un Dio che non esiste. Ci sono molte persone che adorano il vero Dio, ma hanno una fede sbagliata, non hanno la fede giusta. Invece questa donna ci insegna cosa significa la vera fede e chi è il vero Dio. Quindi innanzitutto il primo punto, la vera fede. Che cos'è? Vediamo in questa storia Giosuè che manda 2 spie per esplorare il territorio di Canaan e soprattutto Gerico, è quello che dice nel versetto 1. Andate, esaminate il paese e soprattutto penso Gerico. No, Gerico è una città strategica perché è la prima città fortificata oltre il Giordano ed è indispensabile per il popolo di Dio prendere e catturare questa città, se no non sarà possibile conquistare il territorio. Quindi Giosuè fa una cosa di buon senso, manda due spie. Dico una cosa di buon senso perché leggendo alcuni commentari ho scoperto con sorpresa che alcuni commentatori dicono che Giosuè ha peccato mandando delle spie, che era un po' come una mancanza di fede. No, Dio aveva promesso che avrebbe dato il paese e quindi Giosuè ha mancato di fede. Io non penso che sia una mancanza di fede, penso che sia stata un'idea saggia. Giosuè non poteva presumere che Dio avrebbe fatto un miracolo per la conquista di Gerico. Comunque, Giosuè manda queste due spie. La cosa interessante è che queste due spie non fanno niente. Già dal versetto 1 le troviamo subito nella casa di questa prostituta che si chiama Rab. Non sappiamo se queste spie erano così incompetenti da farsi identificare da subito. Non sappiamo come sono finiti in casa di questa prostituta, però appena arrivate sembra che non abbiano fatto niente, si ritrovano subito nella casa di questa donna. Non sappiamo come, non sappiamo perché. Infatti ci sono molte cose che questa storia non ci dice. Forse a volte quando leggiamo l'Antico Testamento è facile perdersi in cose che non sono il punto centrale della storia. Ad esempio, molte persone sono state turbate dal fatto che Rab dice una bugia. Penso che sia innegabile che Rab dice una bugia nel versetto 4. Dice: questi uomini sono andati via mentre sono ancora qua. E fiume di inchiostro sono stati spesi su questa cosa. Rab ha detto una bugia. Però il testo non dice niente su questa bugia. Non dice che ha avuto ragione, non dice che ha avuto torto. Non è il punto centrale del testo. Il punto centrale del testo qual è? È la sua straordinaria confessione di fede, nei versetti 9 a 13. Guardate con me questi versetti, che l'autore ha messo proprio in centro al capitolo per farci capire, guardate, in tutta questa storia, quello che è interessante, quello che voi dovete guardare è questa straordinaria confessione di fede. La confessione di fede di una donna straniera, cananea. Rab era una donna che teoricamente era condannata a morte. Rab era una donna cananea e Dio aveva dato delle istruzioni molto precise su cosa Israele doveva fare a queste persone. Vi ricordate cosa doveva fare Israele ai cananei? Li doveva sterminare. Vi leggo cosa dice il Signore in Deuteronomio, capitolo 7, versetto 2. Parlando dei cananei come Rab, Dio dice: li voterai allo sterminio, non farai alleanza con loro e non farai loro grazia. Non farai loro grazia. Quindi Rab è una donna condannata a morte, perché non fa parte del popolo di Dio ed esclusa in partenza dalle promesse. Eppure questa donna decide di scommettere tutto su questo Dio che ha ordinato a Israele di sterminare persone come lei. Rab decide di scommettere tutto su questo Dio. E ha una fede straordinaria. Innanzitutto, versetto 9, ha fede nella potenza di Dio. Ha fede nella potenza di Dio. Dice: io so che il Signore vi ha dato questo paese, perché noi abbiamo udito come il Signore ha asciugato le acque del Mar Rosso davanti a voi. Rab ha fede nella potenza del Dio di Israele. Lo nomina anche con il suo nome, dice: il Signore, Yahweh, il nome del Signore, ha sentito parlare del suo nome. E Rab crede che questo Dio abbia il potere di fare quello che ha detto, di dare al popolo di Israele questo territorio. Molto importante ricordarsi che nell'Oriente antico, nel 1300 avanti Cristo, quando questa storia è ambientata, le persone hanno questa idea che le divinità sono divinità locali, No, gli egiziani hanno i loro dei, i cananei hanno i loro dei, però le divinità sono divinità locali, hanno un potere che è circoscritto a una certa città o a un certo paese. Però Rab capisce che il Dio di Israele è il Dio dei cieli e della terra, ha potenza su tutta la terra e ha la potenza di fare quello che dici. Ha anche fede nella sovranità di Dio, ha fede nel fatto che Dio è capace di fare quello che vuole. Eppure dice, vedete nel versetto 11, dice il vostro Dio, voi figli di Israele, chiede che il loro Dio diventi il suo Dio. Chiede che diventi il suo Dio. Perché? Perché ha anche fede nell'imminenza del giudizio. Capisce che la città di Gerico è condannata. Capisce che lei e sua famiglia sono condannati. E allora cosa chiede? Chiede grazia. Chiede grazia. Nel versetto 12 dice: io vi ho trattati con bontà, anche voi trattate con bontà la casa di mio padre. Nella nostra Bibbia italiana abbiamo questa frase, trattatemi con bontà, che traduce una parola molto importante nell'originale, questa parola chesed, una parola molto importante che è difficile da tradurre perché include l'idea di bontà, ma soprattutto di lealtà. Infatti menziona più avanti nel versetto 14, noi ti tratteremo con bontà e lealtà. È una parola che viene usata solitamente nell'ambito di un'alleanza. Praticamente quello che Rab sta chiedendo a queste spie è di fare un'alleanza con lei e la casa di suo padre nel nome del loro Dio. Chiede a loro di fare quello che Dio ha detto non farete con loro in Deuteronomio 7, non farete alleanza con loro, non farai loro grazia. Invece lei chiede proprio questo, fate un'alleanza con me, datemi una promessa nel nome del vostro Dio, che il vostro Dio possa diventare il mio Dio. Lei praticamente sta dicendo, io sono pronto ad associarmi, ad identificarmi al vostro Dio e a abbandonare i nostri dei, noi cananei. E perché chiede grazia? Per quale motivo? Sì, certo, dice perché vi ho trattato come con bontà, però in realtà lei non chiede niente, non ha niente da far valere. Non dice trattatemi come bontà perché io sono migliore degli altri in questa città. Sa di non aver nessun motivo per chiedere grazia. Chiede grazia e basta. Fatemi grazia nel nome del vostro Dio. Lei sa che non ha niente da far valere. Un po' come la donna cananea. C'è un'altra donna cananea, vi ricordate, in Matteo capitolo 15, che viene a Gesù e contrariamente agli ebrei, lei non ha nessuna alleanza, nessuna promessa, cade ai piedi di Gesù e dice semplicemente, Signore, aiutami. La vita cristiana comincia così, con questo grido, Signore, aiutami, non ho niente da far valere. E poi Rab non ha soltanto una fede straordinaria, una fede che si affida nella la bontà e la sovranità di Dio, è una fede che agisce, una fede che si traduce in opere. Infatti non so se vi ricordate che Rab è anche menzionata in Giacomo capitolo 2, perché ha avuto una fede che si è tradotta in opere, ha mentito, ha nascosto queste spie, le ha fatte fuggire, ha preso tanti rischi. Poi possiamo immaginare quali sarebbero i rischi per Rab se queste spie fossero state trovate a casa sua, sicuramente sarebbe stata uccisa immediatamente. Quindi lei non ha soltanto chiesto grazia, non ha soltanto chiesto una promessa, ha preso un impegno per dimostrare che la sua richiesta era veramente sincera, perché la vera fede, come dice Giacomo, produce opere. Ora, è molto importante capire noi questa mattina perché questo passo è così pertinente e importante per noi. Il mio messaggio questa mattina non è soltanto abbiate fede come Rab, Rab era una donna di fede, abbiate fede così anche voi. Sì, certo, questo è parte del messaggio. Rab è un esempio di fede. Però la cosa forse più importante è di capire in che senso noi siamo esattamente come Rab davanti a Dio. Certo, noi siamo in un contesto diverso, noi siamo qui 3000 anni dopo, noi veniamo dopo la croce, dopo di Cristo, noi abbiamo le idee più chiare sulla salvezza, capiamo cosa Cristo ha fatto sulla croce, non c'è più una distinzione fra ebrei e non ebrei, però le cose fondamentalmente sono uguali. Noi, quando veniamo in questo mondo, siamo esclusi in partenza dalle promesse, come era Rab. Non perché non siamo ebrei, ma perché siamo peccatori, perché siamo ribelli contro Dio. Infatti è importante capire che la terra di Canaan, che Giosuè conquista, è un tipo e un'immagine del regno di Dio. È quello che la lettera agli ebrei dice nel capitolo 4. Quando pensiamo alla terra di Canaan, dobbiamo pensare al regno di Dio che viene su questa terra. E i peccatori come noi non hanno niente da fare nel regno di Dio, perché il regno di Dio è un regno santo. Come quando Dio è apparso a Giosuè, ha detto a Giosuè: togliti le scarpe, perché questa terra è santa. Quello che Dio voleva dire è che questa terra è santa, Dio è presente, non c'è spazio per il peccato, non c'è spazio per i peccatori. Quindi noi come peccatori siamo come cananei nella terra santa, siamo come i cananei nella terra che Dio sta per venire a conquistare, a ripulire, per stabilire il suo regno. Noi non siamo a casa nostra, siamo come Rab. E quindi per noi il problema, la domanda è: come per Rab, come possiamo essere a posto con Dio? Come possiamo essere riconciliati con Dio? Nel giorno in cui Dio verrà per conquistare questa terra, quando Dio verrà per trasformare questa terra in un regno di giustizia e di santità, noi cosa faremo? Come potremo essere risparmiati dal Signore? Questa è la domanda che dobbiamo farci, questa è la domanda, questo era il problema per Rab. E noi sappiamo qual è la risposta: sarà possibile solo in Cristo, sarà possibile solo per grazia. Anche noi dipendiamo da un'alleanza, infatti lo vedremo dopo, saremo ricordati che, come diceva il Signore, questo è il sangue della nuova alleanza, il sangue della nuova alleanza che ci copre. Fratelli e amici, un giorno il Signore tornerà per stabilire il suo regno di giustizia. In quel giorno la maggior parte dell'umanità sarà come i cananei, come gli abitanti di Gerico. E in quel giorno, quando Dio ti guarderà in faccia e ti chiederà: dammi solo una buona ragione per la quale non dovrei sterminare un verme corrotto come te, quale sarà la risposta da dare? La risposta non sarà: perché io ho fatto del mio meglio, o perché io ho sofferto molto in questa vita. L'unica risposta da dare sarà: perché io sono in Cristo, Signore. Perché tu hai detto: questo è mio figlio nel quale mi sono compiaciuto. Perché io sono coperto dal sangue di Cristo, sono coperto in questa alleanza. In quel giorno ci sarà solo una buona risposta da dare al Signore: sono coperto dal sangue di Cristo. E quindi anche a noi serve questa fede di Rab. Serve questa fede nella potenza di Dio. Dio è capace di compiere le sue promesse. Vi ricordate quello che Cristo diceva ai Sadducei che non credevano nella risurrezione? Voi errate perché non conoscete né le scritture né la potenza di Dio. Noi abbiamo bisogno di un Dio potente, lo sapete perché? Perché noi stiamo tutti per morire. Questo è il nostro problema fondamentale. Abbiamo bisogno di un Dio che è capace di far risorgere i morti. Perché se i morti non risuscitano, noi stiamo perdendo il nostro tempo questa mattina. Quindi noi abbiamo bisogno di un Dio potente, abbiamo bisogno di avere fede nella sua potenza. Abbiamo bisogno di aver fede in un Dio che fa grazia a quelli che sono nell'alleanza. Non a quelli che dicono ho fatto del mio meglio, non a quelli che dicono guarda quello che ho fatto, io mi merito qualcosa, ma a quelli che puntano verso il Signore Gesù e dicono abbi pietà di me, Signore, nel nome di Cristo. Queste spie hanno giurato, hanno fatto un'alleanza con Rab. Non dovevano fare alleanza con Rab. Un punto molto interessante, come dicevo, Deuteronomio 7 aveva detto non fate alleanza. Quindi come la mettiamo? Queste spie hanno disubbidito al Signore? Non hanno disubbidito al Signore, infatti il Signore ha onorato questa promessa. Hanno potuto fare alleanza con Rab perché in un certo senso Rab, dal momento in cui si è affidato al Signore, non era più una cananea. Non faceva più parte del popolo di Gerico, faceva parte del popolo di Israele. E questo è anche la stessa cosa per noi. Nel giorno in cui noi ci affidiamo a Cristo, nel giorno nel quale noi veniamo a Cristo in ginocchia e diciamo Signore, abbi pietà di me. Quando noi entriamo a far parte della Chiesa di Cristo, del popolo di Cristo, noi non facciamo più parte di questo popolo di cananei che troviamo su questa terra. Noi entriamo a far parte del popolo di Dio, della Chiesa del Signore. E quindi possiamo avere la certezza che Dio ci farà grazia in Cristo, nel sangue di Cristo. Rab è stata salvata come noi, perché Cristo ha pagato per i suoi peccati, incluso la sua menzogna. Quindi Rab dimostra cosa deve essere la vera fede e dimostra, come dicevo, che la vera fede produce impegno, la vera fede produce opere. Non so se sapete probabilmente che molti dicono c'è una contraddizione nel Nuovo Testamento fra Paolo e Giacomo. No, Paolo dice che siamo salvati per grazia, mentre Giacomo dice che le opere sono indispensabili. Come la mettiamo? C'è una contraddizione nel Nuovo Testamento. In realtà è una contraddizione che si spiega molto facilmente. Basta guardare Rab, basta guardare Abramo, basta guardare Davide, basta guardare tutti i personaggi dell'Antico Testamento. Sono stati salvati per fede perché? Perché hanno avuto la vera fede che produce una trasformazione, che produce opere, che produce un impegno. Questa è la vera fede che ci salva. E questo penso che è una fede che i nostri fratelli nel mondo che sono perseguitati possono capire. Io non penso che nel mondo, per esempio nel Medio Oriente o in Asia, dove i cristiani sono perseguitati, non penso che si facciano troppi problemi sul rapporto fra fede e opere. Perché in questi paesi, quando tu hai fede in Cristo, perdi tutto. Perdi la tua famiglia, il tuo lavoro, devi soffrire per Cristo. Quindi io non penso che si facciano tanti problemi, perché loro sanno bene che la vera fede produce opere. La vera fede produce un impegno. Sono rimasto molto colpito dalla testimonianza di un pastore nella Nigeria che era intervistato da un missionario americano e che parlava della persecuzione molto severa che devono affrontare questi fratelli. E questo pastore americano, che si era un po' commosso, aveva chiesto quello che ci chiediamo tutti, no? Cosa possiamo fare per aiutarvi? E infatti, in effetti, sappiamo che c'è ben poco che possiamo fare per aiutare queste persone. Però questo pastore nigeriano aveva risposto così, aveva detto a noi è stato chiesto di morire per Cristo. Ma voi non deludeteci, almeno voi vivete per Cristo. A noi in questo momento è stato chiesto di morire per Cristo. A voi almeno vivete per Cristo. Abbiate questa fede che produce opere. Però l'altra cosa che ci insegna questo passo, e la cosa anche essa molto importante, è chi è il nostro Dio, qual è il vero Dio. Voglio solo menzionare alcune cose brevemente. La prima cosa da ricordarci è che noi serviamo un Dio sovrano. Dio è un Dio sovrano. Dio ha salvato Rab. Perché Rab? Perché lei e non qualcun altro? Perché quella prostituta e non un'altra? Il testo non dà nessuna risposta, e sappiamo la risposta, è che Dio sceglie le persone. Il Vangelo è ingiusto. Questa è una cosa che dobbiamo capire. Se tu non hai ancora capito che il Vangelo è ingiusto, non hai ancora percepito la bellezza, la profondità del Vangelo. Se tu non ti sei mai chiesto, ma perché io? Perché Cristo si è rivelato a me? Questo è il cuore del Vangelo. Perché Rab? Non lo sappiamo. Dio ha scelto Rab. Dove lo vedo che Dio ha scelto Rab? Perché è scritto Dio ha scelto Rab? No, non è scritto, però la fede di Rab da dove viene? Non guardate il versetto 9, lei dice io so. Come fa a saperlo? Io so che il vostro Dio è il Dio dei cieli e della terra. Chiaramente questa è una fede che veniva dal Signore. La vera fede è un dono di Dio. Dio ha dato a Rab questa fede straordinaria e lei sapeva. Io so tutto quello che devo sapere per essere salvata. Conosco il vostro Dio. Quindi questa storia è una storia che illustra tutto il Vangelo, no? Giovanni 3,16, chiunque crede sarà salvato. Rab ha creduto e salvata. Però c'è anche l'altro lato della medaglia. Tutti quelli che il Padre chiama verranno a me. Rab è stata chiamata ed è venuta al Signore. E poi vediamo anche che il nostro Dio è un Dio compassionevole. È un Dio che ha compassione. Dio ha scelto questa donna. Una cosa mi ha colpito quando leggevo alcuni commentari su questo passo. Molti commentari, quasi tutti, si soffermano sul fatto che Rab era una prostituta. No, i commentari dicono tutti, ah sì, si vede la compassione di Dio perché ha salvato una donna, insomma, di facili costumi, una donna con una moralità un po' dubbiosa, una prostituta. Quindi vedete come Dio è buono, salva anche le prostitute. Ma io mi sono detto, non è che in generale le donne fanno la prostituta per piacere. Probabilmente Rab era costretta a farlo, come tantissime donne, perché era oppressa, perché era povera, non sappiamo niente. Però quello che possiamo intuire è che questa donna era una donna oppressa e vulnerabile. E Dio ha avuto pietà di lei. E questo penso che sia una sfida per noi. Noi serviamo un Dio compassionevole e questa compassione dobbiamo farla vedere alle persone intorno a noi. Noi sappiamo che Gesù Cristo è compassionevole, sappiamo che Gesù Cristo è vero, però il problema è che Gesù Cristo nessuno lo vede. L'unico modo per la gente di vedere Gesù Cristo è di vedere persone come noi. E quindi noi dobbiamo riflettere un po' di questa compassione che Cristo ha per il mondo, che Cristo ha per noi. Mi ha colpito molto quello che mi diceva un pastore inglese anni fa in Inghilterra, mi diceva, pensa che quando tu sei al lavoro con i tuoi colleghi, forse tu sarai l'unica cosa di Cristo che queste persone vedranno durante la settimana. Cristo non lo possono vedere, però tu possono vedere. Quindi anche noi riflettiamo su questa cosa. Noi serviamo un Dio non soltanto sovrano, ma anche compassionevole. È un Dio meraviglioso che ci incoraggia. C'è questo piccolo dettaglio alla fine del passo, questo versetto che mi piace molto, nel versetto 23. Dice, le due spie ritornarono e raccontarono a Giosuè tutto quello che era loro successo. Cioè, normalmente le spie avrebbero dovuto raccontare quello che avevano fatto, però siccome non avevano fatto niente, non avevano visto niente, Dio aveva fatto tutto, hanno raccontato quello che è accaduto. Dio ha fatto tutto, li ha mandati lì per salvare questa donna che aveva scelta, e in fare questo Dio ha anche dato un piccolo incoraggiamento a Giosuè, questo Giosuè che aveva bisogno di tanto incoraggiamento, e ha fatto capire a Giosuè: guarda che hanno ancora più paura di noi che noi abbiamo paura di loro. C'è anche un piccolo incoraggiamento per Giosuè. Questa è la bontà del nostro Signore nella sua provvidenza perfetta. Quindi noi serviamo un Dio che mantiene le sue promesse. Rab fu salvata, il libro di Giosuè tiene a precisarlo nel capitolo 6, versetto 25, dice: i figli di Israele diedero fuoco alla città, ma Rab, la prostituta, la famiglia di suo padre e tutti i suoi, Giosuè lasciò la vita. E lei ha abitato in mezzo a Israele fino ad oggi, perché aveva nascosto gli esploratori che Giosuè aveva mandato a Gerico. Il nostro Dio mantiene le sue promesse. Per noi è importante saperlo, perché noi quello che abbiamo in mano adesso sono essenzialmente delle promesse. Le promesse che quando Cristo tornerà, salverà il suo popolo. Ebrei 9,28 dice: Cristo apparirà una seconda volta a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. In quel giorno anche noi abiteremo il regno di Dio per sempre. Che il Signore ci aiuti a meditare su queste cose, a capirle e a somigliare un po' di più al nostro Dio. Vogliamo abbassare il capo. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo perché tu sei un grande Dio. Noi abbiamo idee molto piccole, molto limitate su quello che tu fai in questo mondo, su come tu fai le cose. Ti chiediamo questa mattina di meditare su questo passo e di aiutarci a avere idee più giuste su chi tu sei. Aiutaci ad ammirarti di più, ammirare la tua sovranità, ammirare il mistero della redenzione, il mistero della nostra salvezza, della nostra scelta, ammirare la tua compassione, che tu chiami persone alle quali noi non diamo nessuna chance. Noi diciamo: queste persone non crederanno mai, non verranno mai, ma tu li chiami e loro vengono. Aiutaci ad assomigliare un po' di più al nostro Signore Gesù Cristo. Aiutaci a non disprezzare le persone che il nostro Signore ama, per le quali ha compassione. Aiutaci a capire queste cose. Continua a trasformarci con il tuo Spirito Santo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.